Mauro Berruto, ex coach, oggi deputato del PD, ma soprattutto è appena uscito anche il suo libro Capolavori, edito da Ad, in giro peraltro in Italia col suo spettacolo. Mauro, impegnatissimo, perciò grazie mille innanzitutto per essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Grazie Mauro di essere con noi, diciamo il tuo spettacolo divulgativo, ecco, lo chiamerei così. Mauro,
allora, tecnicamente mi dicono che si chiama il Lex Tour Show, perché ci tengo a precisare che non faccio l'attore, io okay. Diciamo racconto delle storie che hanno una morale, mettiamola in questa maniera.
Però poi in queste storie ci si entra dentro e quindi lo viviamo lo spettacolo, Mauro, e quindi ha una parte spettacolare grazie anche al tuo modo di farci entrare dentro questi capolavori, no?
E ovviamente grazie anche alla caratteristica dello sport, che è quella di parlare un linguaggio universale, quindi ovviamente io diciamo racconto e traccio un filo narrativo appoggiandomi a momenti particolarmente significativi, emozionanti, diciamo intensi, ecco, usiamo questo aggettivo, di storia dello sport, a prescindere dal fatto che rappresentino vittorie oppure no. E quindi c'è tutto un filo narrativo che insomma vuole arrivare a delle conclusioni passando come succede, voglio dire, fin dai tempi di Omero, no? Quando tu riesci a trasmettere un contenuto fondendolo dentro una storia che trasmette un'intensità e un'emozione, probabilmente di quel contenuto ci si ricorderà più a lungo, ecco, questo certo. È l'obiettivo.
E quindi l'Odissea perché, Mauro?
Ma intanto perché Omero è stato il primo cronista sportivo della storia, quindi il modello di sport che noi conosciamo nasce lì, siamo in un periodo pre-olimpico, pre-olimpiadi di Olimpia intendo, parliamo di 2800 anni fa più o
quelle
meno.
Vere.
E Omero nel libro 21 dell'Iliade, quando descrive i giochi che Achille organizza in memoria di Patroclo, racconta e descrive 8 discipline, 6 delle quali sono ancora oggi nel panorama olimpico, cioè li abbiamo visti a Parigi l'estate scorsa, voglio dire. Ce n'è uno che lui racconta e descrive, che era la corsa con i carri trainati da cavalli, che non c'è più, ma potremmo dire che magari l'evoluzione è stata la Formula 1, ecco, sì. Qualcosa del genere, quindi anche lì c'è una radice. E ci sono delle, naturalmente c'è una descrizione molto dettagliata e anche un tentativo di far passare anche in questo caso dei messaggi. Faccio un esempio molto concreto, non so, per esempio nella gara della lotta Omero racconta dell'incontro fra Ulisse e Aiace Telamonio, che era un uomo gigantesco, un gigante, fortissimo eccetera, mentre Ulisse insomma, come noto, era diciamo così scaltro e astuto, e quell'incontro finisce pari. Che è una cosa stranissima, perché nel mondo della Grecia antica il pareggio proprio non era concepito, nel senso contava veramente soltanto chi vinceva. E quindi ovviamente già da lì, ribadisco, parliamo di 2800 anni fa, molto prima dell'inizio dei Giochi Olimpici di Olimpia, nasce un'idea di sport che è quella in cui ancora oggi noi ci riconosciamo.
Mauro, cosa intendi per capolavori?
Per capolavoro intendo la piena trasformazione di una prestazione in un potenziale in una prestazione.
Qualunque
esso sia, se io che ho 55 anni e non sono in grandissima forma, mi metto a preparare la maratona da domani e il mio potenziale è di riuscire a farla in 4 ore e mezza e ci riesco, quello secondo me è un capolavoro. Certamente non potrò farla in 2 ore, che è il tempo per vincere una medaglia olimpica, ma quando tu riesci, diciamo così, a riconoscere il tuo talento, che è già un passaggio tutt'altro che scontato, a riconoscere il tuo potenziale e a trasformare pienamente quel potenziale in una prestazione, allora secondo me siamo di fronte alla filiera che serve per immaginare e costruire un capolavoro.
È un po' questo poi è il filo conduttore di ciò che ti ha ispirato poi a scrivere il tuo capolavori. L'allenare possiamo dire che è un'arte?
Guarda, io rispondo dicendo che sono molto legato al sottotitolo del libro, dove c'è quel verbo che è oggetto della domanda, perché il sottotitolo è allenare, allenarsi e guardare altrove.
Eccoci.
Sono tre concetti a me molto cari. Il primo, allenare, ovviamente è quello che io ho esercitato per quasi 30 anni di carriera su dei campi, no? Quindi è l'esercizio di chi ha il compito di trasformare gruppi di persone in squadre, mettiamola così. Ovviamente quella cosa lì può succedere in un campo sportivo, in una scuola, in un'impresa, in un ospedale, cambia solo il campo di gioco, certo, diciamo, ma il gesto è lo stesso. Però c'è un secondo verbo che è allenarsi, perché deve essere chiarissimo a tutti, agli atleti, ma anche agli allenatori o alle allenatrici, che quell'esercizio passa attraverso il mettersi in gioco, no? E quindi un processo, chiamiamolo, di formazione continua a cui tu sei sottoposto. E poi c'è quel guardare altrove, ecco, che è un concetto antropologico. Io ho quella formazione universitaria lì, mi sono laureato in filosofia con una specializzazione in antropologia culturale, e come te lo posso riassumere? Con l'idea dell'essere costantemente, perennemente incuriositi da tutto quello che magari ti sembra apparentemente non c'entrare nulla con quello che stai facendo, ma che in realtà ti permette di guardare alle cose da un punto di vista diverso.
Possono essere i quadri di William Turner, questo?
Sì, io nel tentativo di definire che cosa sia un capolavoro e quale sia il percorso, è chiaro che mi riferisco a capolavori di origine anche molto diversa fra di loro, appunto nel mondo dell'arte, della letteratura, della poesia, dello sport, dell'impresa. E quindi io credo che la bellezza e la curiosità, che è un valore a cui facevo riferimento prima, di quello che è diverso da te sia arricchente, e credo che alla fine poi serva anche a giocare meglio a pallavolo, a calcio, a pallacanestro, cioè nel senso quella capacità di sapersi mettere a confronto e fare un esercizio, no? Perché tu devi poi cercare di capire che cosa c'entrino, per esempio, certi processi nel mondo dell'arte o della cultura, della letteratura, che sono simili a quelli dello sport. E tu però, facendo quell'esercizio, ti stai allenando, quindi secondo me migliori poi anche in campo.
E quanto è importante?
Apro una parentesi,
vai,
se posso,
certo,
con un abbraccio infinito e un augurio a un ragazzo che voi conoscete bene, che si chiama Edoardo Bove, che è, oltre ad essere un atleta fortissimo, è proprio un esempio di un ragazzo molto intelligente, molto curioso, che ha una grande, diciamo, carriera calcistica e contemporaneamente una grande carriera universitaria. Insomma, sapete che studente alla LUIS, gli è capitata questa cosa, gli auguro con tutto il cuore di rimettersi, di dimenticare quello che è successo e di rimettersi il prima possibile.
Grazie Mauro.
Assolutamente. Diciamo che può essere quasi un parallelo il guardare altrove col saper uscire dalle zone di comodità e sapersi adeguare e restare sempre scomodi.
Ecco, è più precisa la seconda parte della frase. Cioè io qualche volta, come dire, si enfatizza un po', no, questo concetto dello stare fuori dalla zona di comfort.
Sì.
Che ovviamente è importante, ma ha anche dei rischi. Non si può vivere costantemente fuori dalla zona di comfort, è troppo dispendioso dal punto,
certo,
di vista mentale, troppo. Mentre secondo me bisogna saper vivere ai margini della zona di comfort, no? In periferia della zona,
sì,
di comfort,
sì,
perché quello ti permette sempre di guardare fuori e di vedere cose diverse, cose nuove. Chiaramente con la possibilità di avere anche, così come succede nello sport, nel processo di allenamento, no? Tu ti devi allenare tanto, tantissimo, però poi i momenti di riposo sono altrettanto importanti, perché se tu ti dimentichi di riposare, vai,
certo,
tecnicamente si dice in overtraining e alla fine performi peggio. Quindi bisogna saper vivere su quel margine lì, diciamo.
Sul confine.
Esatto, esatto.
Tu fai riferimento anche alla necessità di compiacersi se si hanno avversari difficili da battere. Perché?
Io credo che sia proprio necessario. Lo racconta anche la storia dello sport, questo. Voi pensate a tutti i grandissimi duelli di campioni o di squadre che vi possono venire in mente, no? Che cosa, parto dall'ultimo, così è più facile. Che cosa sarebbe Sinner se non ci fosse Alcaraz? Che cosa sarebbe stato Federer se non ci fosse stato Nadal o Djokovic? E così via, Coppi e Bartali. Cioè, metteteci quello che volete. La fortuna, ed è una cosa per esempio che proprio anche Sinner lo dice spesso, ma che Federer diceva, la fortuna è proprio quella di vivere in un momento storico in cui c'è un tuo grandissimo avversario, no? Che ti costringe a dare il meglio di te. E quella è la fortuna. Se tu riesci costantemente a metterti alla prova con squadre eccellenti, in campionati eccellenti, è un processo quasi automatico quello che ti spinge al tuo miglioramento individuale. Ecco perché dico, bisogna essere felici quando gli avversari sono difficili da battere.
Un'ultima domanda, perché sappiamo che sei di corsa, ma questa te la dobbiamo fare. Dico, quanto conta il desiderio allora?
Io credo che, la dico così, allenare altro non sia che allenarsi al desiderio di. È proprio il motore principale, è il presupposto, il prerequisito. Dopo arriva la tecnica, dopo arriva la tattica, dopo arriva la metodologia, dopo arriva la scienza, tutto quello che volete, che ovviamente è parte decisiva. Ma il punto di partenza, il punto di innesco è questo desiderio, di cui io nel libro e anche nello spettacolo racconto l'etimologia, che è molto, molto suggestiva, no? È composta la parola da due parole, è una etimologia latina, la parola desiderio è composta dalla particella de, che indica privazione, mancanza, no? Qualcosa che non c'è, e sidera, che sono le stelle, quindi letteralmente desidera vuol dire senza le stelle, e pare che questo termine venne coniato da Giulio Cesare nel De Bello Gallico, che era un diario di guerra, come sapete, laddove chiamava desiderantes i suoi soldati che, tornati vivi dalla battaglia, si radunavano nell'accampamento e cercavano di scrutare nel disegno delle stelle un presagio che avrebbe loro detto della loro sopravvivenza il giorno dopo, no? Nella battaglia successiva. Poi arrivavano le nuvole o arrivava l'alba, scomparivano le stelle, e quindi desidera, senza le stelle. Quei soldati erano sgomenti di fronte all'impossibilità di sapere della loro esistenza in vita il giorno successivo, e quindi bramavano forte, volevano a tutti i costi andare a cercare, no? quelle stelle nel cielo. Ecco, quella forza lì è quello che muove ed è, ripeto, l'origine di tutto quello che poi succede in qualsiasi processo, da sportivo dico di allenamento, ma ovviamente questo vale in tutti gli ambiti poi della nostra esistenza, no? Quando siamo di fronte a degli obiettivi, che siano personali, professionali, nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola, dove vi piace di più collocarlo. Io credo che il primo motore resti questo potentissimo, resti questo desiderio, che poi mette in moto le altre cose che sono necessarie, ma che vengono dopo.
Mauro, bellissimo,
tutto
grazie,
interessantissimo,
grazie,
sì.
Infinite, grazie, capolavori, ADD Editore, e un abbraccio grande, grazie di essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.